Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Stiamo per cominciare l'ora settimanale a cura dei pensionati Cobas. Siamo presenti tre pensionati di origini diverse. C'è un ex insegnante, un ex maestro elementare, un post telegrafonico e un telefonico e l'assistenza in regia. Cominceremo con argomenti che riguarderanno sicuramente le pensioni, ma considerate una cosa: avete ascoltato fino adesso un pezzo musicale che conoscete tutti, credo benissimo, è volutamente autoironico. Noi non ci proponiamo come delle bibbie assolute a cui fare riferimento per qualsiasi problema, ci mancherebbe altro. Nella nostra vita professionale abbiamo vissuto circostanze differenti, comunque siamo stati studenti, siamo stati disoccupati, siamo stati lavoratori, qualcuno ha fatto pure un po' di cassa integrazione o di periodo da esodato, quindi abbiamo fatto delle esperienze legate agli eventi particolari, circostanze differenti, perché i momenti non sono stati sempre uguali, ci sono stati momenti buoni e momenti più cattivi. Diciamo che adesso è un momento di declino e di grande attacco ai diritti sociali a cui noi ci opponiamo come possiamo. Ovviamente non vogliamo metterci in cattedra, anche se c'è un ex maestro, proprio perché le nostre esperienze sono legate ad un passato che è in evoluzione, è in continua evoluzione. Abbiamo dei riferimenti passati che non sono più quelli correnti, quindi noi possiamo avere delle idee che sono legate a periodi particolari e noi ci teniamo tantissimo che voi ci diate un contributo con la vostra esperienza per confrontarci e per migliorare le nostre conoscenze. Chi vuole può telefonare a questo numero, segnatevelo, 06 49 17 50, Radio Onda Rossa, a più di una linea, a selezione passante, quindi dovresti trovare libero. Ecco, cominciamo alla parola adesso a Piero.
A Gaetano.
Diciamo che oggi volevamo ancora approfondire il passaggio, anche da un punto di vista storico, dalla previdenza retributiva a quella contributiva, ma in verità veniamo così praticamente costretti, nel senso necessario proprio del termine, di ragionare su vari fronti, sempre rispetto alla questione della previdenza. Avrete sicuramente sentito e da stamattina e da ieri che si sta parlando di possibile praticamente riduzione della pensione di reversibilità, una sorta di nuova mistificazione secondo noi in atto, che fa praticamente capo a tutte quelle narrazioni un po' che in questi anni hanno mistificato sia sulla questione della pensione sia sulla questione del lavoro. Quindi è chiaro che sono molte ormai le narrazioni, dicevo, che ci dicono per esempio che ogni tentativo di resistenza sociale, sia rispetto al lavoro, sia rispetto alla previdenza, ma ai servizi in generale, sono praticamente resistenze, secondo i cosiddetti soldati del capitale, sono resistenze che in effetti aggravano il debito pubblico. Come se noi, rispetto all'esigenza di portare avanti la vita quotidiana, dovessimo preoccuparci in tempo del debito pubblico, quando sappiamo che l'origine del debito pubblico è anche l'effetto di un dissesto di gestione di carattere politica neoliberista, una politica che ormai è praticamente non è, può essere più soltanto, e non è in effetti, dalle analisi che vengono fatte, dalla constatazione dei fatti e dei governi che si succedono, non è più un'espressione di quello che credevamo il neoliberismo del centrodestra, ma è un neoliberismo che ormai è trasversale, che quindi rispetto alle esigenze economiche del capitale mette tutti sullo stesso piano da un punto di vista di logiche istituzionali. Quindi la battaglia è ancora più difficile, perché, come ricordavo Fulvio, noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma ci rendiamo conto che le contraddizioni attraversano la società, che le contraddizioni quindi passano e all'interno del tessuto sociale e del mondo del lavoro, ma contraddizioni che attraversano in un certo senso anche la crisi sistemica, una crisi sistemica che non deve essere però letta in maniera distorta da un punto di vista dei lavoratori, dal punto di vista dei pensionati, nel senso che non è vero che non ci stanno i soldi, ma non è vero che i soldi ci stanno e che vengono utilizzati in un'unica maniera e quindi nell'interesse unico dei neoliberisti odierni. E quindi è una battaglia estremamente difficile, e basta pensare che per esempio quello che stanno preparando, dicevo prima, sull'intervento sulla reversibilità, è chiaro che il governo ha subito smentito dicendo che è tutto in alto mare, che non è vero, che è una montatura esagerata dei soliti catastrofisti che leggono immediatamente pericoli che non sono all'ordine del giorno, ma in realtà significa che quando abbiamo ormai sufficiente esperienza, che quando si comincia a parlare di cosiddette riforme, poi in effetti quello che vediamo sono controriforme, sono attacchi al lavoro, sono attacchi quindi alla pensione vera e propria. Ora è chiaro che l'intenzione di voler legare la reversibilità all'ISE significa che loro vogliono montare il cosiddetto assegno di povertà, assegno sociale, lo stanno montando pensando non certamente di fare una battaglia affinché la ricchezza del prodotto interno lordo sia divisa equamente, perché loro giocano su questo fatto, non c'è nessuna intenzione da parte loro di fare questo, ma tanto soltanto quello di alimentare ancora una volta una polemica sulla questione, ripeto, del debito pubblico e quindi sulle necessari interventi che pensano di fare a scapito ancora di altri, del ceto medio che si impoverisce sempre più, e quindi praticamente vogliono usare i soldi del ceto medio, delle persone già che non hanno una grossa condizione sociale, per magari far credere di voler fare un altro intervento. Cioè, in effetti, ripeto, un intervento giusto e positivo. Non è così, perché il fatto che il calcolare la reversibilità con l'ISE significa che all'interno di una famiglia, se c'è un pensionato, se c'è un pensionato che all'improvviso muove e muore, e che il 60% fino ad oggi andava alla moglie o ai figli invalidi, significa che da domani questo viene messo in discussione, perché in effetti se c'è insieme anche una figlia che lavora, significa che si fa il cumulo complessivo di quanto viene all'interno di quel nucleo familiare, e di fatto potrebbe succedere, secondo noi succederà, che viene di nuovo defalcata in maniera pesante ancora ulteriormente la pensione di reversibilità. Quindi vi rendete conto che quanto in effetti il processo, da una parte abbiamo una società altamente tecnologica, quindi altamente evolutiva, ma che nello stesso tempo c'è in atto un'involuzione, un regresso sociale spaventoso. Quindi significa che al di là delle nostre denunce che noi facciamo dando il contributo che possiamo dare su queste questioni, poi rimane sempre l'importanza che si crei nella società un tessuto di resistenza sociale che parta dal lavoro, ma che comunque si attivi all'interno dei territori, perché la battaglia è veramente complessiva. Noi dobbiamo avere una visione d'insieme dell'attacco che subiamo e nello stesso tempo poi avere poi la capacità specifica di fare interventi mirati sulle varie questioni, perché poi tutto ritorna alla questione d'insieme. Quindi diciamo che dopo magari passo ad affrontare meglio la questione della crisi, della previdenza e del lavoro. Adesso passo la parola a Piero, perché sicuramente...
Ma secondo me Ermanno ha toccato un tasto che noi fino ad oggi non abbiamo mai affrontato, è quello della narrazione che riesce a costruire la controparte, no? Se voi pensate, so 20 anni che stanno manomettendo le pensioni sempre al ribasso, e ogni volta lo inseriscono in un discorso di aspettative di vita, di contributi che non bastano, tutte cose assolutamente false, che però si tengono unite, perché poi i quotidiani, non so chi ha sentito Rai Te per esempio stamattina, non ha fatto che parlare di questo problema delle pensioni di reversibilità. Non c'è un giornalista, un economista che abbia preso in considerazione l'aspetto fondamentale. Le pensioni di reversibilità sono pensioni assolutamente di carattere previdenziale, ossia corrispondono ai contributi che qualcuno ha pagato, non c'entra niente quindi la spesa dello Stato, c'entra il risparmio pensionistico che si sono fatti i lavoratori con i contributi che hanno fatto nel corso dell'anno. Allora, qui un dato elementare che chiunque affronti questo discorso dovrebbe partire, e scusate ascoltatori, ma qui vi romperemo i coglioni tutte le settimane, partire dal dato di cui dobbiamo prendere coscienza e tenerlo continuamente a mente: i contributi pensionistici che pagano i lavoratori italiani sono i contributi pensionistici più alti sul pianeta. Non c'è un paese che paghi quanto paga un lavoratore, in Italia, il 33% sullo stipendio lordo. Tanto per fare due casi vicino a noi, in Germania era 16% del proprio stipendio lordo, è diventato negli ultimi anni il 19%. In Francia era il 16% e sta diventando il 18% gradualmente. Quindi sono contributi pensionistici che equivalgono alla metà di quello che paga un lavoratore italiano. E questo, una delle ragioni di questa elevatezza dei contributi era proprio che assorbiva in sé anche la possibilità della riversione. E questo è il primo capitolo. Quindi i soldi per le pensioni di reversibilità sono già stati pagati, vengono pagati in continuazione da chi paga il 33% del proprio salario per il risparmio pensionistico. Una cosa importantissima però per capire un meccanismo che anche questo sta andando avanti dal 1969, l'impianto generale è assai migliorativo che c'è stato nelle pensioni italiane, è partito da quell'anno. Beh, da 10 anni dopo questo 1969 è cominciato lo stillicidio del saccheggio da parte dello Stato del risparmio pensionistico. Io qui ne ho portati molti di racconti, di fatti, di dati, di numeri che testimoniano come sta avvenendo, come è avvenuto il saccheggio da parte dei vari governi del risparmio pensionistico. Voglio partire dall'attualità. Se partiamo dall'attualità di questa legge di stabilità attualmente vigente, la cosa importante è sfatare le cose che purtroppo nessuno dice, ma tutte le fregnacce che invece ci dicono, che un lavoratore che passa da un contratto a tempo determinato a un altro contratto a tempo indeterminato, la legge dice, sappiamo bene che ormai il lavoro a tempo indeterminato non esiste più, con la manomissione e l'abrogazione dell'articolo 18 tutti i lavori rimangono a tempo indeterminato. Comunque, per la trasformazione di questo contratto, il datore di lavoro, l'imprenditore, quindi quello che del lavoro degli altri vive, no? Che vive del lavoro degli altri, avrà uno sconto di 3.250 euro l'anno. Ma non è uno sconto quando va a fare la spesa, è lo sconto di deve, quando deve pagare i contributi INPS, ossia i soldi che vengono dati a questi datori di lavoro sono i soldi che il padrone avrebbe dovuto pagare all'INPS. Quindi c'è un passaggio chiarissimo dal salario operaio, dal salario differito che l'operaio percepisce in servizi, in pensioni, in assistenza, direttamente nelle tasche dei padroni, e questo riduce naturalmente la possibilità dell'INPS di fare fronte ai bisogni per i quali il risparmio era stato fatto, che era quello di provvedere alle pensioni. Allora vi leggo come si conclude nella legge di stabilità per quest'anno del 2016, come si conclude questo articolo. Dice: l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro arrivati, attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo significa che questi soldi vengono dati ai padroni senza nessuna copertura da parte della fiscalità generale. È un regalo proprio fatto, preso dai contributi pensionistici e passato direttamente ai datori di lavoro. Questa è la forma più vergognosa, più immediata di passaggio di ricchezza da lavoro ai ricchi, ai padroni, a tutti quelli che poi ormai aspirano a diventare finanzieri e che di lavoro ne sanno poco e pensano solo di intascare i contributi dello Stato. Questa è la posizione, diciamo, che sta avvenendo oggi, e quella è la stessa caratteristica che avrà la soluzione di prendere per fare un fondo sociale destinato agli incapienti e ai più poveri, che è sacrosanto che lo Stato lo faccia, ma lo deve fare con i soldi della fiscalità generale, di cui parleremo dopo. Però è lì che si prendono i soldi per fare questa politica. Non si può appuzzare, ficcare le mani nel risparmio pensionistico, tanto più quello dovuto alle vedove, che è stato ritoccato diverse volte negli ultimi anni. Per esempio, le vedove percepivano fino a 10 anni fa l'80% della pensione che avrebbe dovuto prendere il marito. Oggi prendono il 60%, 60% che può aumentare se è presente un figlio o se sono presenti due figli. Ma è già un taglio vergognoso, perché il sistema pensionistico aveva previsto benissimo la copertura di questa spesa. Per esempio, l'aveva previsto attraverso la mutualità, che è una cosa preziosa, è una forma di socievolezza tra i lavoratori. Il risparmio pensionistico, i contributi versati da tutti i premorienti, ossia quelli che muoiono prima di arrività pensionistica, no, era destinato anche a coprire le spese delle pensioni di reversibilità. Tenete presente che in 40 anni di vita lavorativa che io ho fatto, ci sono stati, io sono arrivato a 65 anni, dal 2000, insomma, in 40 anni, quelle categorie di persone che hanno sopravvissuto erano 4 milioni in meno, quindi erano 4 milioni di probabili lavoratori, forse non tutti, ma il 20% della popolazione è morta prima di arrivare a 65 anni, il che significa che questa massa di contributi doveva essere la ricchezza a cui poteva attingere, di risparmio sociale, di risparmio pensionistico, a cui doveva attingere l'INPS per poter pagare tutte le situazioni di difficoltà in cui un ente previdenziale si poteva trovare. Invece non ce l'ha mai avute, ma di questo parleremo in un intervento successivo.
Io volevo aggiungere a quanto diceva Piero un'altra riflessione che magari l'abbiamo già toccata in altre situazioni, ma per esempio proprio per mettere in evidenza che a che livello sta il processo di regressione sociale è evidente, lo vediamo che dagli interventi che fa per esempio lo Stato ai governi attuali proprio sulla questione della pensione, sul fatto che l'intervento che fanno è un intervento di classe, nel senso che va a annullare aspetti anche di democrazia progressiva, nel senso che mentre si fanno interventi a sostegno soltanto degli imprenditori, come la storiella della riduzione degli oneri sociali che non si pagano perché in riferimento ai neoassunti sul modello Jobs Act per quanto riguarda le tutele crescenti, per esempio se ne guardano bene dal dire che oggi le difficoltà che pagano i lavoratori precari sono molteplici, nel senso che ormai non c'è più un lavoro stabile, il lavoro è precario, il lavoro è flessibile, e se ne guardano bene per esempio da fare interventi che vadano a carico della fiscalità generale, per esempio per coprire quei buchi in cui il lavoratore è disoccupato e che rimane quindi quel famoso 33% già ingiusto e che ruba molto il salario. In effetti nel momento in cui smetti di lavorare non te lo tolgono più, però col cazzo che, lo scusate il termine, che lo Stato si fa carico della fiscalità generale e dire quindi di pagare a se stesso, di pagare all'INPS il 33% dei lavoratori che sono rimasti disoccupati, almeno quello, neanche questo viene fatto, e quindi ci rendiamo conto che quanto sta avvenendo è veramente una situazione sempre più difficile.
A Colorado Springs un uomo bianco uccide con delle borse.
Sento una voce.
Allora aspettiamo lo stacco, se non sì, c'è lo stacco. Continuiamo.
A Colorado Springs, un terrorista cristiano in una clinica che pratica l'interruzione di gravidanza prende in ostaggio 150 persone, ne uccide 3, ne ferisce 9. È un attacco ai nostri valori fondamentali, al nostro stile di vita, l'autodeterminazione delle donne, la scelta di ognuna sul proprio corpo.
Le cliniche dove si praticano aborti negli Stati Uniti sono da anni nel mirino. Si calcola che ci siano stati più di 7.000 tra incendi, atti di vandalismo, minacce di morte e atti di violenza contro chi ci lavora dal 2009, l'anno in cui in una chiesa del Kansas venne ucciso il dottor Tiller, l'ultima vittima della violenza antiabortista.
È il momento che il cattolicesimo moderato prenda posizione e scenda in piazza contro il terrorismo. Cattolici, conquistate, con i terroristi del Ku Klux Klan o con la libertà delle donne?
Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale, o una musica, o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente, quante cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente, te l'avevan detto che finivi male. Ma se tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore.
Allora, io vorrei continuare con un altro episodio importantissimo, storico, di saccheggio di cui stiamo ancora subendo le conseguenze da parte di alcuni governi che si sono alternati dagli anni 2000 agli anni 2006 nel rubare in continuamente il risparmio pensionistico dei lavoratori. Allora, quello che vi sto per dire sta incluso dentro una relazione fatta di 600 pagine che ha fatto la Corte dei Conti rivisitando quello che è successo con il meccanismo di requisizione di tutti gli immobili appartenenti agli enti previdenziali negli anni 2000, dal 2000 fino al 2006, e che si chiamavano con il nome di cartolarizzazione, sì. E poi programmi SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3. Non è un'ironia, erano proprio i nomi di altrettante società che venivano create apposta perché dovevano gestire la vendita del patrimonio immobiliare dei pensionati. Pensate che in un solo anno all'INPS sono stati requisiti immobili per un importo di 84 miliardi. 84 miliardi che erano una forma di risparmio obbligatorio per l'INPS. L'INPS che aveva e che stava attraversando una fase di accumulo, perché nei primi anni di un ente previdenziale c'è sempre una crescita dei contributi che arrivano, mentre non sono ancora elevati il numero delle pensioni che deve pagare. Quindi la legge prevedeva che questi accumuli degli enti pensionistici dovessero essere investiti in immobili. Una cosa saggia, importante, perché questo serviva a non disperdere questo risparmio, a garantire il risparmio dei lavoratori, ma serviva anche a soddisfare in qualche misura il diritto all'abitare, perché poi gran parte di questi immobili, la gran parte, erano immobili residenziali, appartamenti dati in affitto a prezzi più contenuti rispetto a quello di mercato. Bene, pensate, in un solo anno 84 miliardi di valore fatto in appartamenti, costruiti in appartamenti, è stato tolto. Nello stesso anno agli altri enti previdenziali, allora erano più di uno gli enti provinciali, c'era l'INPDAI, c'era l'INPDAP, c'erano vari enti previdenziali, complessivamente sono stati tolti 126 miliardi di ricchezza costituiti da questi appartamenti, da queste unità immobiliari che gli enti previdenziali erano stati costretti a comprare, ma che poi costituivano una ricchezza permanente. Pensate che questa stessa relazione della Corte dei Conti dice che questo patrimonio immobiliare rendeva agli enti previdenziali il 10% tolto al netto, cioè delle spese di gestione di questo patrimonio, no? Di manutenzione, di gestione. Quindi era una ricchezza non solo ben investita perché era garantita, ma ben investita anche perché soddisfava un bisogno sociale di abitazioni, perché rendeva bene, rendeva il 10% del suo valore reale. Io credo che queste cifre siano tutte al ribasso, però pensatevi un po', questa requisizione è stata fatta in ragione, con la motivazione che doveva diminuire il debito pubblico, ossia gli introiti che sarebbero stati fatti dalla vendita di questi appartamenti dovevano diminuire il bene pubblico. Bene, in questi sei anni in cui hanno funzionato queste società che hanno venduto il bene, questo bene più che pubblico era dei lavoratori, di risparmio dei lavoratori, questo il debito pubblico non ha cessato un solo anno di aumentare. Dal 2000 al 2006 c'è stato un continuo aumento del debito pubblico, e questo nonostante nel corso di questi anni fosse stato venduto questo patrimonio eccezionale detenuto inizialmente dai pensionati attraverso gli enti previdenziali. Ma venduto come? Venduto il cavolo, svenduto, in parte regalato attraverso gli amici degli amici, qualcuno che è più anziano si ricorderà gli scandali che sono nati intorno a politici che hanno approfittato, alle immobiliari che hanno approfittato per l'acquisto. Insomma, sono stati in tanti a mungere a questo patrimonio. Ma il caso più eclatante è quello dell'INPS. L'INPS che aveva conferito 84 miliardi 910 milioni, 30 di valori immobiliari, ha visto questo patrimonio essere venduto a 20 miliardi 904 milioni, un quarto, il 25% del suo valore reale è stato ricavato. Valore reale? Poi non si sa, perché poi questa valutazione dei prezzi di mercato è stata fatta da banche nazionali e internazionali che probabilmente avevano tutti interesse di far apparire il valore reale più basso di quello che in effetti non fosse. Però voi capite che di 84 miliardi conferiti a queste società, quindi prelevati obbligatoriamente dallo Stato, lo Stato è riuscito a realizzare 20 miliardi, ossia ne ha persi 64 miliardi. È quello che continuamente continua a fare. Adesso anche c'è rimasto un residuo di beni immobiliari, ancora residui non venduti. Di nuovo si sta accingendo a fare un nuovo programma di requisizione e svendita. Questo è una cosa tragica, anche perché la cittadinanza poi non si accorge di quello che sta succedendo. Chi se ne accorge magari sono le famiglie che li abitano e che in molti casi riescono ad acquistare quell'appartamento per il quale stanno pagando l'affitto, ma le centinaia di migliaia di appartamenti non venduti invece spariscono, evaporano, vanno a non si sa chi. Sta di fatto che la Corte dei Conti, che poi intendiamoci, sono sempre magistrati, non è che sono proprio una punta avanzata della rivoluzione, né comunisti tirnaci ruti, documentano alla pagina 19 delle loro 600 pagine di relazione che del patrimonio dell'INPS, che valeva 84 miliardi, sono stati ricavati, sono arrivati allo Stato solo 20 miliardi. Questo è un saccheggio ignobile, proprio forse il più macroscopico, più grosso come cifre, no? Compiuto dai governi che si sono succeduti, a partire da quell'Amato e via via, di centrodestra e di centrosinistra, per impoverire il risparmio pensionistico che stava nelle mani degli enti, che lo dovevano detenere, a cui i lavoratori avevano pagato i contributi. Adesso io mi cesso qua, però penso che se ce la facciamo prima della trasmissione cercheremo di parlare invece di quanto avviene continuamente, permanentemente, attraverso il sistema fiscale. Sistema fiscale pensato nel dopoguerra per realizzare il dettato costituzionale è stato completamente stravolto. Oggi il sistema fiscale serve solo a fare il comodo porco, comodo dei padroni e degli impresari e soprattutto dei finanzieri nulla facenti e parassiti, e i quali non vedremo non fanno che diminuire il proprio apporto di contributi fiscali allo Stato, che sostiene tutte le spese per funzionare.
Ma mi sembra che Piero abbia sottolineato, insomma, il processo involutivo di cui parliamo e facciamo continuamente riferimento. Per esempio, qualcuno l'altra settimana mi diceva: il nostro attacco continuo all'INPS, quindi, però è venuto, a mio avviso, stravolto, nel senso che posso? Sì, dicevo, quindi noi vogliamo, ecco, sottolineare meglio quanto diceva prima Piero, nel senso che noi denunciamo l'INPS perché in effetti sull'INPS i giochi politici, i giochi dei governi
non stai sentendo la radio adesso?
Più distaccati dai bisogni della gente.
Sì, quando finisce l'amico. Ok, va bene, vai.
Pronto?
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 Pronto, sì, ecco, io volevo dire questo, no? Secondo me bisognerebbe assolutamente spiegare cosa significa salario differito. Salario è ciò che il lavoratore percepisce vendendo la propria forza lavoro, e forza lavoro è la propria vita. Ora, in tutto il cumulo del patrimonio INPS è costituito dal salario differito. Se i lavoratori capissero questo, cioè che cos'è il salario e quindi il salario differito, a un certo punto, di fronte a tutti questi scandali, dovrebbero insorgere. Certo. Però probabilmente certo. ci crediamo poco anche noi, no, al salario. Il salario è la vendita della nostra vita, diciamolo e ripetiamolo fino alla nausea, perché c'è bisogno di capire questo come base.
Certo.
Io sento, ma le pensioni di reversibilità, ma no, ma mica l'ha guadagnata chi? Chi è morto ha venduto la propria vita, ha venduto la propria salute. È giusto che chi vive vicino al lavoratore debba ricevere quella parte di pensione che spettava anche al lavoratore.
Perfetto.
Ecco, io... Vorrei sottolineare questo. Grazie della trasmissione, buona continuazione.
No. Grazie a te per essere intervenuto, e invitiamo gli altri ascoltatori a intervenire, perché mi pare che questo intervento sia stato proprio puntuale, certo, e certo. Chiarificatore.
Certo, proprio su quanto diceva adesso l'ascoltatore è importante, perché la questione del salario differito, che è un salario però comunque che il lavoratore ha accumulato, ma che non lo ha accumulato soltanto lui, l'ha accumulato la stessa, per esempio, moglie o compagna che gli è accanto e che si è fatta carico, per esempio, se non era in produzione, di quella che era l'attività all'interno della casa. Quindi è sempre una forma di lavoro non riconosciuto, ma che noi sappiamo che è legato ugualmente allo sfruttamento della donna in tutte le situazioni, sia fuori nel posto di lavoro che all'interno della casa, dove si è fatto carico magari di sostenere il lavoratore che, quando va a lavorare, lavora anche per la moglie, lavora anche per la famiglia. Quindi dare una lettura su questo attacco della reversibilità come lo volebbero montare è veramente un qualche cosa di scandaloso, veramente un qualche cosa inaccettabile, su cui, al di là delle nostre denunce, poi è chiaro che all'interno del paese, all'interno delle varie realtà, bisogna che noi cominciamo di nuovo a rilanciare l'idea del resistere contrattaccando, perché in effetti non possiamo soltanto e sempre limitarci a denunciare le questioni, ma è chiaro che però per contrattaccare significa ricreare un tessuto di resistenza sociale. Dicevamo l'altra volta che è un tessuto che inevitabilmente, per riattivarsi, ha bisogno della sua linfa vitale, che sono i giovani. Quindi il problema del lavoro, il problema del precariato, il vuoto del senza lavoro, la formazione della pensione, la negazione del salario, sono tutte questioni politiche ormai vanno a essere intrecciate, e quindi noi o avremo la capacità di essere, di creare un momento di coagulazione come resistenza e come condivisione di un progetto che sia anche alternativo, se no altrimenti.
Scusa Emanuele, facciamo intervenire un momento perché ci vuole proprio un intervento.
Sì.
Qui sollecitiamo gli ascoltatori, e nel caso specifico soprattutto le ascoltatrici, che sono quelle che vivono delle pensioni
di reversibilità, certo,
di reversibilità, a telefonare e a farci proposte di iniziative politiche, di manifestazioni, di sit-in, certo, di quello che è possibile fare per far capire al governo che non siamo veramente una manica di straccioni, siamo gente che vive del proprio lavoro e dei propri diritti, quelli maturati e fondati su un'attività che è stata lunghissima per poter diventare. Quindi io vi invito, ecco, soprattutto le donne che sono le più renitenti a intervenire, a intervenire, a telefonare, e soprattutto anche senza problemi a intervenire proponendo anche delle iniziative di lotta, perché se non ci facciamo vedere, questi hanno imboccato una strada che Ermanno l'ha descritta bene. Cominciano sempre dicendo che sì, no, non è vero, forse, ma non è così, smentiscono i giornali, eccetera. Sta nel testo specifico già approvato dal Consiglio dei Ministri il fatto che si ricorrerà a risparmio pensionistico, anche quello che è stato versato dai lavoratori, no, per poter affrontare quel problema. Quindi non stiamo a aspettare che i buoi siano scappati dalla stalla per poter intervenire o poter piangere sul latte versato. Volevo già in questa occasione dire che il numero di telefono di Radio Onda Rossa è 06 49 17 50. Volevo aggiungere che il 24 febbraio ci sarà una riunione nella sede dei COBAS a Viale Manzoni 55 alle 18 per fare il punto con l'avvocato sulla situazione dei ricorsi di quei pensionati, ossia che vogliono ricorrere contro il taglio che il governo prima Monti e poi quello hanno realizzato nei confronti delle pensioni attraverso il blocco della perequazione delle pensioni. Quindi questi sono appuntamenti precisi. Aggiungiamo che tutti i martedì pensionati si incontrano sempre nella sede di COBAS. Certo, il nucleo promotore siamo tutti COBAS, però accettiamo chiunque sia interessato a venire e vogliamo che sia allargata il più possibile la partecipazione e anche alla lotta per difendere le pensioni e la perequazione.
Dicevo, possiamo solo aggiungere che, per esempio, prima ricordavamo la storia delle narrazioni, delle mistificazioni che sono in atto, e non a caso dico far passare che questi interventi che stanno preparando significa praticamente dare una vita dignitosa e praticamente e certezze, come dicono loro, di reddito minimo alle famiglie, è un falso problema, nel senso che il reddito minimo alle famiglie non viene di certo dato attraverso, non può essere dato attraverso lo smantellamento dello Stato sociale, attraverso la negazione dei diritti, come ricordava Piero, ce le siamo conquistate fin dal 69, no? con le lotte che abbiamo portato all'interno del paese, lotte che non a caso ricordiamo, lo dico così solo magari per poi entrare nella prossima anche trasmissione più nel vivo di cosa ha significato, per esempio, in quegli anni di clima di contestazione sociale, la legge 153, che era quella del 30 aprile 69, cioè cosiddetto praticamente, ovvero la riforma Brodolini, no? La riforma Brodolini, che rispetto alla quale abbandonava definitivamente ogni forma di capitalizzazione e si adotta allora la forma retributiva. Quindi dal 69 a oggi si ripropone invece un processo inverso a quello che si era avviato nel 69, e questo denota a che livello di involuzione. Ieri sera, proprio per sottolineare questo aspetto dell'involuzione un attimo, mi ha fatto ridere un compagno che praticamente ha lasciato alla moglie e gli ha detto: senti, quando morirò metti l'epitaffio sulla tomba dicendo che Mario ha lottato per 40 anni contro il capitalismo e in questi ultimi 20 anni è morto lottando contro il feudalesimo. Cioè, in effetti questo sembra una battuta, ma su quello che sta avvenendo rispetto alla ruota, all'inverso, come cammina la ruota della storia, è veramente un problema vero, insomma.
Io adesso mi riaggancio proprio a quello che stava dicendo Ermanno. Il feudalesimo cavanza, perché la rottamazione del nostro Presidente del Consiglio è proprio questo, la rottamazione della Costituzione, la rottamazione dei diritti,
certo,
la rottamazione del diritto al salario, alla vita dignitosa. Questa è l'unica rottamazione che sta facendo,
sì.
Sta invece ripristinando tutti i privilegi che hanno sempre caratterizzato la vita di questo mondo. Chi è ricco si arricchisce, chi si è povero si impoverisce. Allora, nel 74, io intanto un modo in cui si è realizzata l'egemonia che in quel momento il movimento dei lavoratori, forse anche con in testa un settore particolare che erano i lavoratori delle fabbriche, i lavoratori,
certo, in quel momento sì,
però avevano un seguito grandissimo tra gli studenti, tra i cittadini,
certo,
di carattere comune, no, faceva sì che le lotte avessero un carattere generale assolutamente inedito. Pensate che nel 1969 gli scioperi, attenzione, solo gli scioperi, quelli contrattuali, quelli che avvenivano nelle fabbriche perché indetti e formalizzati, no? Sono stati 302 milioni di ore di sciopero. Pensate che il decennio successivo ogni anno la media degli scioperi era intorno a 120-121 milioni di ore di sciopero. Adesso sapete quante sono le ore di sciopero che si realizzano? Va bene se in un anno in cui ci sono i contratti si arriva a 4-6 milioni di ore di sciopero. Senza conflitto non si va da nessuna parte. È inutile che aspettiamo le elezioni, le votazioni, la formazione del partito.
Certo,
quello che
certo
può cambiare la vita di noi umani è soprattutto il conflitto, la capacità di avere l'intelligenza, l'organizzazione, la volontà di capire che
il futuro è nelle nostre mani, non lo possiamo delegare a nessuno, non lo possiamo delegare al gatto e alla volpe, figuriamoci se lo possiamo delegare a Renzi o ai suoi epigoni. Allora, nel 1974, in questo clima, anche i democristiani, anzi probabilmente i democristiani, hanno pensato bene che era il caso di dare l'avvio alla riforma del fisco, delle tasse, perché era talmente forte l'agitazione che bisognava fare in modo che i servizi sociali in qualche modo soddisfacessero la domanda. Per dire un episodio, qual era la domanda sociale? Ricordo che nel 1975 Agnelli fece una lettera di fuoco all'allora governo perché non costruiva le case, e diceva che la colpa del conflitto che c'era nelle sue fabbriche era dovuta al fatto che la gente non avesse case, ossia che stava al governo e al potere litigavano perché noi, il movimento, i lavoratori, i cittadini avevano messo talmente tanta carne al fuoco che tra di loro dovevano litigare chi è che dovesse tirare fuori i soldi, per esempio in questo caso per le case. Va bene, allora nel 74 c'è questa riforma dell'IRPEF, che è una riforma che doveva attuare la Costituzione, per cui le tasse dovevano essere non proporzionate ma progressive rispetto alla ricchezza e al reddito che ciascuno aveva e di cui disponeva. Questo, guardate, è progressività, è una parola di non facile comprensione, perché non è proporzionale. Se io penso a una numerazione 1, 2, 3, sto pensando a una numerazione di tipo proporzionale. Se io invece penso a una numerazione che va 1, 2, 4, 8, 16, quella è la progressività. Allora, dovendosi ispirare alla progressività, questo sistema di pensioni come era nato prevedeva nel 1974 che ci fossero ben 32 aliquote diverse, nel senso che non c'era bisogno di fare favoritismi. Secondo il reddito che uno percepiva, si trovava collocato in una di queste 32 fasce per il pagamento dell'IRPEF e pagava in maniera progressiva rispetto alle ricchezze che aveva. In questo sistema la aliquota maggiore, che oggi vi ricordo è il 43%, era il 72%. Qualcuno si ricorderà che Hollande, per avere i voti, promise che avrebbe portato le tasse dell'IRPEF in Francia al 72%. Bene, l'ispirazione a Hollande di portare al 72% era il sistema IRPEF come era nato, ossia i padroni che superavano i 500 milioni di lire allora, di lire di reddito, pagavano il 72%. Non è che diventavano poveri, rimanevano certo, ricchi e straricchi, e oggi però era la misura progressiva della loro ricchezza che doveva essere devoluta allo Stato perché potesse provvedere, per esempio, anche lo Stato sociale. Il 72%, pensateci, dall'84, perché questo sistema ha funzionato dal 74 all'84 senza nessuna modifica. Poi nell'84 con Craxin ha cominciato a essere manipolato. Certo. Quelli che pagavano il 72% piano piano sono arrivati a pagare il 47%, gli hanno levato più di 20 punti, 30 punti di percentuale nelle tasse che dovevano pagare. A quelli invece che lavoravano e che il cui reddito era un reddito da lavoro, no, pagavano fino a 1000 euro, l'equivalente di 1000 euro, allora erano lire, ma l'equivalente, e si può calcolare bene, era 1000 euro, pagavano il 10%. ma fino a quel 10% era la cosiddetta no tax area, ossia quell'area di gente che avendo meno di 1.000 euro non pagava alcuna tassa con l'IRPEF. Allora, questo era un regime che era molto più equilibrato di quello che esiste oggi, perché adesso non è nemmeno proporzionale. Io pago adesso da pensionato un'aliquota media dell'IRPEF del 24%, perché le aliquote dell'IRPEF si calcolano a scaglioni, non è che il 27% per me è lo scaglione marginale, il punto più alto, ma poi ci sono frazioni della mia pensione che invece vengono tassate ancora al 23%. Quindi l'aliquota media che pago io è il 24% ed è la metà di un miliardario. Un miliardario non paga mai più del 43%. Ma è possibile che io con 1.500 euro al mese debba pagare la metà di uno che guadagna 100.000 volte più di me? Ma non c'è nemmeno la proporzione qua. Noi dice la Costituzione che doveva essere progressiva, invece non è stata progressiva manco per niente. Ma soprattutto guardate un po' dagli anni 80 a oggi la mancanza di conflitto sociale cosa ha consentito. Governi dopo governi hanno manipolato lo strumento più importante per la costruzione dello Stato sociale, del funzionamento di quel reddito differito. Quando non ci sono i soldi, la prima cosa è quella di mettere in mano alle tasse, ma attraverso il criterio e il filtro della Costituzione. No tax area che va elevata, tasse basse per chi vive del proprio lavoro e tasse sempre più alte invece per chi è ricco e sta ricco. E state attenti, però, questa bella riforma del 74 ha avuto, c'è stato uno scambio in Parlamento perché passasse, e lo scambio che c'è stato è che non fosse tassata la rendita finanziaria. Oggi la rendita finanziaria è la ricchezza la più grande che esista nel paese, nell'Europa, nell'intero pianeta. La ricchezza finanziaria è incommensurabile rispetto alla ricchezza del materiale delle persone. Bene, allora si decise che non fosse fatta alcuna tassa, tant'è vero che ancora oggi la rendita finanziaria non ha alcuna tassa, ma si chiama sostituto d'imposta, come si chiamava inizialmente, come se fosse stato un fatto provvisorio che è durato soltanto 60 anni. Allora non si può parlare di toccare, manomettere le pensioni se prima non si recupera tutto quello che si deve recuperare dal sistema fiscale attraverso le tasse.
Certo. Vai. Beh, credo che noi ci avviamo verso la risoluzione, la soluzione di questa trasmissione. Credo che noi abbiamo così spaziato su un'analisi di carattere generale da un punto di vista del conflitto e delle contraddizioni politiche e sociali, e quindi mi sembra che è stato anche puntuale su ultimi passaggi di Piero sul discorso dell'inapplicabilità della Costituzione, quindi quegli aspetti che caratterizzavano aspetti di democrazia progressiva che in effetti non si sono mai applicati, e quindi nonostante ciò che non siano mai stati applicati, questi hanno timore che comunque rimangano sulla carta. E quindi ecco perché la nostra battaglia deve non solo essere di carattere sociale, ma deve forse noi dobbiamo andare in certi momenti, per assurdo posso così pensare che faccio così arricciare il naso a qualche compagno, ma per assurdo noi dobbiamo anche forse farci carico di valori democratici e di valori borghesi, perché se no abbiamo una borghesia veramente cialtrona. E quindi da questo punto della cialtroneria è chiaro che vanno a praticamente vogliono andare a smontare, ripeto, anche la carta costituzionale. Ieri non l'hanno applicata riparandosi dietro le colonne del Vaticano. Oggi che questo qui non avviene più, perché tra l'altro c'hanno pure un Papa che da un punto di vista sociale gli sopravanza pure, e quindi è chiaro che devono fare per forza interventi che annullano tutti gli aspetti democratici, quindi il conflitto è più che fondamentale.
Allora, il tempo è finito, vi ricordiamo gli appuntamenti. Come al solito, martedì prossimo ci sarà un'altra ora di trasmissione affidata a noi. Vi ricordiamo di sottoscrivere per questa radio che non campi ad aria. Vi ricordiamo che il 24 febbraio alle ore 18 nella sede dei COBS ci sarà la riunione dei pensionati per fare il punto sull'iniziativa dei ricorsi. Vi ricordiamo tutte le scadenze che voi avete in quartiere e che ci sono e che purtroppo vengono sempre affidate a ristrette minoranze, e non si riesce a vedere la partecipazione di massa che farebbe veramente la differenza anche nel conflitto sociale e politico generale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Suggeriamo a chi ha un computer di dare un'occhiata al sito di Radio Onda Rossa, lo trovate con la sigla ROR semplicemente sul motore di ricerca. Ci sono un sacco di informazioni, tra l'altro c'è anche il Liban per chi eventualmente volesse fare una piccola donazione. Chi invece vuole interloquire con i pensionati COBAS può mandare un messaggio, un'email a questo indirizzo piuttosto semplice: pensionati@cobas.it. E risponderemo, eventualmente ci parliamo poi a voce. Grazie a tutti, buona giornata.